Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi, con anticipo di una settimana, dedichiamo uno speciale alla giornata mondiale della radio fissata dall'UNESCO, Organizzazione della Cultura delle Nazioni Unite, per il 13 febbraio e della quale parleremo con Paolo Morandotti. A termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potrete ritrovare sul sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. L'Organizzazione per la Cultura delle Nazioni Unite ha proclamato il 13 febbraio Giornata Mondiale della Radio, un mezzo di comunicazione che, nonostante l'avvento di Internet, continua a essere una piattaforma di libertà di espressione e di dibattito. La radio viene considerata patrimonio dell'umanità per il fatto che da sempre ha reso possibile la comunicazione a livello globale. Sin dalle sue origini, la radio è stata un mezzo di cooperazione e sviluppo, frutto di lavoro collettivo e che ha coinvolto scienziati di tutto il mondo. Ciò che l'ha resa competitiva è di sopravvivere a Internet ed anzi di sfruttare le nuove piattaforme grazie ai costi ridotti e alle semplici possibilità di produzione. Il World Radio Day si sofferma sul ruolo della radio ieri, oggi e domani. La radio è molto più che semplicemente informazione e intrattenimento. Ancora oggi raggiunge più persone in più luoghi rispetto a qualsiasi altro mezzo. È un ponte di comunicazione per comunità remote e regioni in via di sviluppo. Spesso la radio è l'unico collegamento con il mondo esterno. Di questo parliamo oggi insieme a Paolo Morandotti del portale Italradio, collegato telefonicamente da Arena Po, provincia di Pavia, e al quale diamo il benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario, un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
E cinque sono i temi chiave del World Radio Day dell'UNESCO. Primo, la libertà di espressione e la sicurezza dei giornalisti deve essere a prova di disastro. Rispondere alle emergenze è più facile quando c'è libertà di espressione e i giornalisti possono fare il loro lavoro rimanendo al sicuro. Secondo, la radio deve aiutare i sopravvissuti e le persone vulnerabili anche nei campi per i rifugiati. Il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre rispettato. Terzo, la radio ha un forte impatto sociale, fornendo informazioni alla capacità di aumentare la consapevolezza delle persone intorno a tematiche controverse. Di per sé i social media giocano un ruolo importante, ma quando sono collegati a un servizio radio affidabile, il loro impatto può essere molto più efficace. Quarto, la radio può salvare vite, può aiutare gli ascoltatori e dà supporto ai soccorritori nei momenti di emergenza e nei casi di protezione civile. Infine, il quinto punto, le frequenze radio devono essere protette. L'immediata accessibilità alle frequenze può essere di vitale importanza in momenti di emergenza per la diffusione delle notizie. Ecco, allora, Paolo Morandotti, vogliamo fare un retro storico su come è nata questa giornata mondiale della radio dell'UNESCO?
La giornata è nata su iniziativa dell'Accademia Spagnola della Radio, quindi un'organizzazione che ha saputo dare spunto alle Nazioni Unite per una nuova giornata, e lo ha fatto in modo molto efficace, direi, visto che appunto da diversi anni si celebra questo appuntamento che ogni anno ci permette di riflettere su un tema particolare legato alla radio. Quest'anno sarà la radio e la diversità. La radio e la diversità significa anche riconoscere nell'ecosistema radiofonico, perché ormai possiamo definirlo così, la completezza dell'informazione, che non è più legata a una singola stazione, ma alla possibilità di accedere a tantissime fonti, sia via etere sia online, che permettono di coprire la realtà che ci circonda e quindi avere accesso appunto alle informazioni più diverse, dalle fonti più diverse, con punti di vista più diversi, che poi noi potremo elaborare, si spera, efficacemente.
Ecco, e dunque, per tutti questi motivi l'UNESCO ha istituito per il 13 febbraio il World Radio Day. In tutto il mondo sono stati organizzati eventi per celebrare la giornata mondiale della radio, e dove ognuno potrà dire la sua sull'importanza di questo mezzo di comunicazione. Nella fattispecie, questa edizione 2020 della giornata mondiale della radio è divisa in tre sottotemi principali e invita le stazioni radio a difendere la diversità. In che senso? Sostenere il pluralismo alla radio, in modo che vi sia una combinazione di media pubblici e media privati e comunitari, incoraggiare la rappresentanza nella redazione dei programmi, dove le squadre sono composte da vari gruppi della società, promuovere la diversità dei contenuti editoriali e dei tipi di programmi per riflettere la varietà del pubblico. Quindi, diciamo, un forte sprono a appianare quelle che possono essere differenze politiche, religiose, di sesso o di razza, no?
Dal punto di vista sociale la radio ha sempre avuto questo effetto, cioè mentre la stampa nei secoli precedenti aveva creato una stratificazione sociale, perché solo chi aveva l'istruzione necessaria a imparare a leggere, a capire quello che leggeva, a contestualizzarlo nel mondo in cui viveva, e tutto ciò richiedeva soldi, naturalmente, risorse finanziarie. Ecco, queste persone potevano accedere a informazioni che davano un vantaggio rispetto a chi non ne aveva la possibilità, e ciò portava a una stratificazione sociale. L'avvento della radio ha invertito queste tendenze, permettendo di accedere alle stesse informazioni a tutti, proprio perché è un mezzo estremamente semplice, ormai poco costoso, assolutamente poco costoso per tutti. E
è un mezzo che si può realizzare a costi zero, e c'è accessibilità a tutti, chiaramente, tranne per quei paesi dove c'è il digital divide, e poi chiaramente anche un'altra forma di digital divide, che può essere quello legato per esempio al ceto sociale, alla differenza di età. È noto che per esempio superando i 65 anni non c'è molta dimestichezza all'uso dei mezzi di comunicazione di massa, no?
La radio è una cosa che non ha età, fortunatamente, non richiede altra conoscenza che quella di saper girare un bottone per accendere uno, per sintonizzare. Questo è il grande vantaggio ancora irraggiungibile di questo mezzo, no? Giustamente tu dici che l'accesso alle tecnologie non è omogeneo nel pianeta, tutt'altro, anzi, ci sono zone che sono ancora fortemente svantaggiate e nelle quali è anche difficile pensare di creare delle strutture in tempi brevi che possano portare ovunque internet e quindi colmare queste distanze. La radio invece, da quando è nata, non fa altro che arrivare da tutte le parti, e questo è proprio il segno più tangibile di quanto la radio possa veramente raggiungere tutti senza alcuna distinzione di censo, di cultura. Questo è il grande vantaggio della radio.
E fra i tanti temi proposti c'è da rilevare che l'Accademia Spagnola della Radio che per prima promosse la giornata mondiale della radio con data 13 febbraio, ha proposto proprio in questi giorni che la canzone Radio Gaga del mitico gruppo musicale dei Queen diventi l'inno della giornata. Secondo l'Accademia è la canzone più rilevante dedicata alla radio della storia della musica moderna, composta dal batterista dei Queen Roger Taylor e interpretata dal mitico cantante scomparso Freddie Mercury. Il brano fu peraltro disco d'oro nel 1984 e inoltre faceva riferimento al celebre radiodramma di Orson Welles, La guerra dei mondi.
I'd sit alone and watch your light, my only friend through teenage nights, and everything I had to know I heard it all.
E oggi stiamo parlando della giornata mondiale della radio, programmata per il 13 febbraio dall'UNESCO, e abbiamo in collegamento da Arena Po, provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco, bene, questa celebrazione ha anche un forte richiamo verso la libertà di informazione, no? Stranamente, proprio l'avvento dei new media, tutti possono fare informazione, o anche ci sono migliaia di canali radio e TV facilmente fruibili. C'è per assurdo un rischio verso la libertà di stampa, in quanto si finisce di andare verso una disinformazione, no? In che senso la giornata mondiale della radio ci sollecita riguardo il tema della libertà di informazione?
Paradossalmente sì, paradossalmente questo è il rischio. Ora, nel digitale terrestre, diciamo, in tutti i media di fruizione lineare, ciascuno può scegliere il suo insieme di fonti di informazione. Leggevo tempo fa, non so se la cosa sia ancora attuale, che ogni telespettatore alla fine vede sempre quei 6-7 canali al massimo, e gli altri è come se non esistessero.
Ecco, insomma, la libertà di informazione che ci viene presentata dai new media è semplicemente una chimera. La radio poi è una cosa che possono fare tutti, e diciamo siamo un po' tutti vicino alla meta della vera democrazia, no? Ora i giornalisti, i mediatori vanno scomparendo. Allora, cosa ci manca di quell'informazione, quel servizio pubblico che ci è stato proposto per anni?
Questo è un tema interessante, perché ancora non si è raggiunto un punto di equilibrio in queste cose. Cioè, ognuno di noi può, se ne ha la possibilità, come dicevo prima, può portare un mattoncino in più alla comprensione di una realtà sempre più frastagliata, sempre più complessa, no? In cui anche la semplice testimonianza, quando è ben formata, ha un suo valore, un suo perché. Il servizio pubblico deve dare invece quelle informazioni di base che tutti hanno diritto ad avere. Sono due mondi complementari, no? Cioè, ribaltano totalmente anche la visione che si è sempre avuto dei media come terminali nervosi del nostro sistema. Oggi invece siamo in una rete di neuroni in cui ciascuno di noi è un neurone, non sa chi si connette alle informazioni che diffonde. Questo significa appunto che bisogna avere intanto una coscienza dei propri ruoli, cioè sapere che non è facile avere una visibilità in questo mondo. Noi possiamo pubblicare le cose più belle, ma siamo sempre una gocciolina in un mare enorme. È difficilissimo avere visibilità. D'altra parte, prima di parlare bisogna, come dicevo prima, aver ascoltato, aver appreso, aver assimilato tante cose che ci permettono di formare il pensiero in modo strutturato e comprensibile a chi eventualmente ci ascolterà.
Ecco, secondo te, oggi che ognuno di noi è considerato un media, che cosa deve tenere presente stando in rete?
Direi che innanzitutto ci deve essere una maturità che ancora non c'è da parte degli utenti, e questo lo vediamo bene per esempio sui social, no? Dove le notizie, anche le più importanti, sono commentate spesso a livello di banalità, e quindi si capisce che non c'è l'abitudine, la cultura, la capacità di ascolto che una situazione di questo tipo richiede. Il fatto di proporsi a qualcuno con un commento proprio dovrebbe come minimo essere preceduto da una fase di autocritica, no? di capire se quello che si sta dicendo aggiunge del valore alla discussione oppure semplicemente del rumore di fondo. E il rumore di fondo alla fine, quando prevale, e spesso prevale, danneggia la qualità dell'informazione.
A questo punto ci troviamo ancora in un momento di transizione, di autoanalisi?
Assolutamente sì, ci resteremo ancora per un pezzo, vista la velocità alla quale stanno progredendo le tecnologie, che ci pongono sfide sempre nuove ogni giorno ormai, e non riusciamo a formare un pensiero strutturato, non dico lineare, che ormai è quasi un'utopia, ma almeno che ci permetta di orientarci tra una gamma limitata di scelte. Ogni giorno invece rischiamo di andare in tilt solo per questo motivo, e non possiamo essere particolarmente tranquilli da questo punto di vista, dobbiamo essere sempre in tensione, no? Cercare di cogliere sempre gli stimoli che ci vengono dati dall'esterno, è una grande sfida.
E diciamo che proprio in questi ultimi giorni la radio si sta, diciamo, riqualificando, perché c'è un forte sprono verso il podcast, no? Ci sono piattaforme come Spotify e anche quella di Apple che stanno rilanciando il podcast, no?
Ti dirò, secondo me il podcast non è radio, è una forma espressiva nuova che, esattamente come dicevamo un attimo fa, ci pone ulteriori sfide. Non è la radio perché viene fruita in modo totalmente diverso. Ora, se noi pensiamo a una cosa unica tra la trasmissione radio poi disponibile anche on demand e un podcast pensato per essere fruito esclusivamente in una modalità asincrona, ci accorgiamo che le cose sono profondamente diverse. Penso solo alla necessità di evitare riferimenti temporali troppo stretti per il podcast, l'impossibilità di fare attualità, di essere sul campo, sulla notizia, e già capisci che queste due cose sono complementari, ma non sono la stessa cosa. Possono forse sovrapporsi leggermente, ma vanno pensate come due realtà totalmente diverse. E quindi prima di affrontare queste nuove sfide, anche la radio dovrebbe interrogarsi, chi fa la radio dovrebbe interrogarsi il valore informativo di queste due modalità.
Ecco Paolo, per tornare alla giornata mondiale della radio, hai idea che ci siano degli eventi in calendario, eventi in programma in tutta Italia?
Sicuramente ci saranno degli eventi. Al momento te ne posso dire uno, che è quello di Italradio, tanto per fare un po' di pubblicità. Ci troveremo proprio il 13 febbraio a Pisa alle 15 presso la Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, dove presenteremo gli atti del nostro forum 2018 che la Scuola di Ingegneria ha coorganizzato insieme a noi, e che sarà al punto questa presentazione sullo stato del 5G e sul suo rapporto con la radio, che è un altro dei temi molto caldi, che potrebbe cambiare una volta in più il panorama radiofonico. Cercheremo appunto, nel limite delle nostre possibilità, di dare qualche spunto di riflessione a chi vorrà essere con noi.
Ecco, giusto una manciata di secondi per dire, giusto per punti, no? Se ci sono novità nel campo delle trasmissioni in italiano, te che dirigi il portale Italradio, no?
Siamo abbastanza calmi, c'è stato l'annunciato abbandono delle onde corte da parte della radio iraniana, che poi ci ha ripensato, ha solo cambiato orario, ridotte le frequenze. Ci sono delle tensioni su Radio Capodistria, tanto per cambiare, per la quale stato paventato lo spegnimento della frequenza di 103,1 MHz che serve buona parte anche del Friuli Venezia Giulia. Per il resto, tutto sommato, la situazione è abbastanza stabile.
Diciamo che c'è anche qualche finestra sull'onda corta che si riapre da parte di Radio Vaticana, no?
Di quando in quando sì, non c'è ancora un'inversione di tendenza chiara, però rimangono soprattutto in occasione degli eventi tipo i viaggi del Papa o determinate liturgie di particolare interesse, sempre più vengono usate le onde corte. Rimane questa speranza che il temuto spegnimento totale delle onde corte vaticane ancora sia una cosa di là da venire.
E speriamo soprattutto che non avvenga mai, che almeno vengano sempre mantenute in contemporanea sia i vecchi mezzi di trasmissione che quelli più moderni. E si conclude qui il nostro speciale della giornata mondiale della radio programmata dall'UNESCO delle Nazioni Unite per il 13 febbraio. In collegamento telefonico da Arena Po, provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Italradio. Ti ringraziamo per essere stato in trasmissione, a risentirci.
Grazie a te per l'invito, buonasera e un saluto a chi ha avuto la pazienza di restare con noi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Apple e Broadcom sono state condannate dal Tribunale di Los Angeles ad un risarcimento danni rispettivamente di 837 e 270 milioni di dollari a favore del California Institute of Technology per aver violato 4 brevetti depositati dall'università sulla trasmissione via Wi-Fi. L'istituto aveva intentato causa nel 2016 sostenendo che prodotti Apple, come iPhone, iPad e Mac contenevano componenti elettronici prodotti da Broadcom, accusata a sua volta di aver rubato i brevetti. Dopo un test in alcuni paesi, Facebook ha deciso di lanciare in tutto il mondo la sua opzione Off Facebook Activity, che aiuta gli utenti a capire quali aziende e organizzazioni esterne al social condividono interazioni con i loro siti. Servizi e app sono, in pratica, quelle terze parti che dialogano col social e trasmettono anche informazioni che ci riguardano sulla nostra attività online, e farci recapitare una pubblicità più targettizzata. Il tutto utilizzando il sistema dei cookies. Aprendo la cartella Off Facebook, ora gli utenti sapranno esattamente quali sono queste attività, potranno rimuoverle e anche inibirne le future. Per controllare la propria attività fuori da Facebook è necessario accedere alle impostazioni, poi alla voce le tue informazioni su Facebook e cliccare su attività fuori da Facebook. Una volta all'interno di questa opzione si dovrà cliccare su gestisci la tua attività fuori da Facebook. Cliccando sulla singola attività l'utente potrà visualizzare come il sito o l'applicazione in questione interagisce con il proprio profilo e, dalla finestra di controllo che si apre, decidere se disattivarle. Lo sviluppo della rete 5G comporta una serie di rischi, tra cui l'interferenza di stati non dell'Unione Europea, la cui commissione chiede di affrontare con misure ad hoc. Tra queste, valutare il profilo di rischio dei fornitori, applicare limiti a quelli considerati ad alto rischio, anche escludendoli da asset chiave sensibili come accesso e gestione delle reti, elaborare strategie per diversificare i distributori. Bruxelles chiede agli stati di applicare le misure chiave entro il 30 aprile. WhatsApp Payments, il sistema per inviare denaro in chat, facile e veloce come l'invio di una foto, che è stato sperimentato su 1 milione di utenti indiani nel 2018. Sarà implementato in diversi paesi nei prossimi 6 mesi. Lo ha detto Mark Zuckerberg nell'intervento per la presentazione dei risultati finanziari, poi postato su Facebook, in cui ha affrontato anche i temi della privacy e delle interferenze elettorali, ribadendo la richiesta di regole chiare per il settore. Zuckerberg ha affermato che nel mondo circa 2,9 miliardi di persone usano ogni mese Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger e che 2,3 miliardi usano almeno uno di questi servizi ogni giorno. Accanto a questi numeri ci sono oltre 140 milioni di piccole imprese che usano i nostri servizi per crescere. Può essere virale e persistente, più dannoso di altre forme il cyberbullismo, peggiora i sintomi della depressione e del disturbo post-traumatico da stress nei giovani. Emerge da uno studio dell'Università di Miami e pubblicato sul Journal of Clinical Psychiatry. Ha coinvolto ragazzi che si trovavano già in cure all'interno di una clinica per la cura di disturbi mentali. Grazie a questo lavoro è emerso che i bambini con una storia di abusi alle spalle hanno avuto maggiori probabilità di essere vittime di cyberbullismo. Per questo gli studiosi pensano che durante le valutazioni di un trauma infantile si dovrebbero includere anche quelle legate a questo fenomeno tutto digitale. Il cyberbullismo è probabilmente più dannoso di altre forme di bullismo a causa della sua portata, dice Philip D. Harvey, docente di psichiatria all'Università di Miami e coautore dell'articolo, e può essere virale e persistente. I ricercatori hanno notato che gli adolescenti che sono stati vittime di bullismo in passato avevano un rischio maggiore di esserne nuovamente coinvolti. In generale, le vittime avevano una gravità significativamente più elevata del disturbo post-traumatico da stress, della depressione, della rabbia e della dissociazione fantastica rispetto a quelli che non erano vittime di bullismo. Rimane sempre valido il consiglio di attivare il parental sul computer in assenza dei genitori.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.